Per noi di Cappa e Spalla, e allora buonasera e benvenuto a Paolo Di Paolo.
Buonasera a voi.
Allora Paolo, tempi difficili, tempi di guerra, ne parlavamo poco fa anche con David Bidus, anzi tempi di guerre. Se andiamo indietro con la memoria, no? Le guerre hanno sempre dato vita nel mondo occidentale, chiamato così, a dei movimenti di contrasto, di protesta, a sostegno della pace. Non è stato così solo durante la guerra del Vietnam e l'estate dei figli dei fiori. Paolo, ma oggi che fine hanno fatto i pacifisti? Perché non se ne parla più. Perché sono una specie in via d'estinzione? Com'è?
Credo che sia successo qualcosa di cui non riesco a riconoscere bene la matrice, ma so che è successo e diciamo ne stiamo già misurando l'esito se prestiamo attenzione. E cioè il fatto che il pacifismo, che è una posizione, come dire, non tanto di neutralità, quanto una posizione diciamo di rifiuto del bellicismo, del riarmo e in generale del conflitto bellico, quella posizione lì è sostanzialmente appannata o derubricata come posizione ingenua, naif sostanzialmente. Cioè c'è qualcosa che ha come disinnescato una dimensione di dialettica pacifista con l'eventuale, non tanto diciamo posizione interventista, ma con una sorta di ratifica, anche piuttosto torva e un po' prepotente, dello status quo. Cioè quello, la metterei in questi termini, c'è una forma di realismo politico.
La realpolitik, no? Cosiddetta.
Esattamente, una sorta di realpolitik all'ennesima potenza, proprio potenza, direi, addirittura di dominio di potenza, che ti dice, non si può fare altrimenti, siamo nella circostanza tale che dobbiamo intervenire, lo possono dire i leader del mondo, possono dirlo diciamo quelli che hanno la possibilità peraltro di fare degli interventi armati su un certo territorio in una certa circostanza. Allora il cittadino, non necessariamente quindi l'intellettuale, anche il cittadino, come dire, comune, anche se è un'espressione, come dire, un po' discutibile, insomma uno di noi che alza il ditino e dice ma in fondo la guerra può avere un'alternativa, c'è un'alternativa alla guerra, anche lo dicesse in un modo astratto, quindi non calandolo nella circostanza specifica, sarebbe immediatamente stoppato dai realisti, cioè da quelli che ti dicono ma sei troppo ingenuo figlio mio, ma come fai a pensare che la pace sia un'alternativa alla guerra quando la guerra è l'unica soluzione?
Beh, da questo punto di vista, insomma, viene subito in mente Pedro Sanchez, no? Il discorso che ha fatto l'altro giorno, dove per l'appunto in diversi hanno detto un bellissimo discorso, ha dato voce alle paure, ai desideri, alle aspirazioni di molti, ma non è sembrato un politico vicino, diciamo, a quelli che lo circondano poi nei consessi più importanti, no? D'Europa e globali.
Esatto, quello è stato uno dei pochi discorsi, peraltro sì, certo, è anche largamente in rete dall'opinione pubblica internazionale, però è sembrata come una cosa un po' lunare che peraltro veniva infatti smentita anche dalla pressione per esempio degli Stati Uniti, no? Che hanno a un certo punto rilanciato dicendo che la Spagna in realtà offriva le sue basi, poi di nuovo smentiti, però come a dire non possiamo prendere sul serio un pacifista, no? Tanto più se è un leader politico. Allora in questo senso oggi vedevo circolare nostalgia di Gino Strada, di Tiziano Terzani, cioè di quelle figure pubbliche che negli anni, non so se hanno cambiato, fatto la differenza in termini radicali, ma nella quotidianità di certi discorsi che ci hanno portato negli ultimi vent'anni a essere spettatori, anche solo negli ultimi vent'anni, a essere spettatori di conflitti, l'intervento in Iraq, l'intervento in Afghanistan, ci sono stati momenti e poi naturalmente i giorni di Gaza in cui Terzani e Strada già non c'erano più, ma c'era qualcuno che diceva però possiamo provare a lavorare per la pace, e citerei a questo punto, ma è una prospettiva del tutto laica, anche Papa Francesco, che forse non con maggiore frequenza di quanto non lo faccia il pontefice in carica, ma forse con più intensità, mi viene da dire più intensità da un punto di vista corporeo, da un punto di vista anche dell'emanazione linguistica, era l'unico o uno dei pochi che ha provato a dire facciamo la differenza, proviamo a costruire la pace e non la guerra. Io capisco che appunto il rischio di essere naif, di risultare i candid che cascano dal pero è alto, però credo, e questo forse è il mio approdo diciamo di riflessione per questa sera, è se non ci sono più i candid, se li abbiamo tutti uccisi, se li abbiamo spenti, se li abbiamo tacitati, l'alternativa non può cominciare da nessuna parte. Allora l'alternativa non ci sarà mai. Ti ricordi quel there is no alternative, no? Che era diventato un mantra politico-economico dell'Inghilterra, soprattutto della Gran Bretagna negli anni Ottanta, no? E di nuovo la realpolitik, non c'è alternativa, ma non possiamo davvero noi umani del ventunesimo secolo convincerci che non ci sia alternativa alla guerra, alla militarizzazione del mondo. Ecco, in questo senso dico io preferisco l'ingenuo, preferisco l'incantato, se vuoi, al disincantato che diventa cinico e che diventa così prepotente da pensare che la guerra sia l'unica soluzione.
Una volta dicevamo un altro mondo è possibile, no? Insomma, continuiamo a coltivare la speranza che così davvero possa essere, e certo anche il modo in cui appunto parliamo di queste cose, parliamo della guerra, parliamo dell'attualità, è importante per coltivare un po' quel Candide, insomma, al quale fai riferimento tu di Volteriana Memoria. Paolo Di Paolo, grazie per essere stato con noi anche questa sera.
Grazie a voi e alla prossima.
Alla prossima.